Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, prima di cominciare la trasmissione, vi ricordo che il giorno 13 aprile, la sera del 13 aprile, il venerdì 13 aprile, c'è la famosa cena del musso. La famosa cena del musso che si terrà a Marostica, dintorni di Marostica, diciamo. Pertanto, chi vuole partecipare alla cena del musso si mette in contatto e dopo diciamo dove ci troviamo e dove andiamo a mangiare. Pertanto vi ricordo venerdì 13 aprile la cena del musso, quello che i cristiani chiamano il venerdì santo, che in realtà è una porcheria, è un'offesa alla vita. Bene, cena del musso, venerdì 13 aprile, e prendere contatto che dopo ci mettiamo d'accordo, insomma, cioè vi do le indicazioni dove c'è da fare. Potete prendere contatto con me, Claudio Simeoni, oppure con Francesco, oppure con chi conoscete che è già stato alla cena del musso. Bon, allora, venerdì 13 aprile, cena del musso nel Marosticese, a Marostica praticamente. Venerdì 20 aprile teniamo il dibattito le correnti vegetative, che sarebbe il sesto dibattito sugli incontri marosticensi sulla via della conoscenza proprio del paganesimo politeista. L'incontro sono le correnti vegetative e lo terremo a Marostica. Lo terremo a Marostica, ma non vi diciamo dove lo teniamo, cioè ci è stata concessa una sede, ma per evitare l'intervento dei cattolici, le loro minacce e le loro pressioni su coloro che ci concedono la sede, non sui partecipanti, no? Non sono in grado di fare questo, né mai lo faranno, l'appuntamento è alle ore 20:15, dalle 20:15, dalle 8:15, alle 20:40 davanti alla sede ex emittente regionale veneta in via Montello 66. Da là partiremo e andremo dove si tiene la conferenza, dove si terrà il dibattito. È una sede che ci è stata concessa gentilmente, sempre là vicino, non è molto distante da quel posto chiaramente. Allora, l'appuntamento per tutti è fra le 20:15 e le 20:40 davanti alla sede ex emittente regionale veneta. Di là andremo alla sede dove teniamo il dibattito. Naturalmente là rimarrà un membro dell'istituto, praticamente un altri 20 minuti circa, ad aspettare gli ultimi ritardatari e accompagnarli. Dopodiché sul posto lasceremo dei cartelli col numero telefonico da chiamare, sono i nostri numeri telefonici, di Francesco, di qualcuno, insomma. Per cui se qualcuno vuole sapere dove siamo perché è arrivato proprio in ritardo, lasciamo dei cartelli col numero telefonico. Va bene, allora, ricordo ancora, cena del musso il 13 aprile e prendere contatto, no? Venerdì 13 aprile e il 20 aprile, terzo venerdì, dibattito a Marostica, sede concessa grazie all'intervento di qualcuno, e per evitare l'intervento dei cattolici l'appuntamento è dalle 20:15 alle 20:40 davanti alla sede ex emittente regionale veneta, via Montello 66. Dopo quell'ora un membro dell'istituto rimarrà sul posto per una mezz'oretta circa per fornire indicazioni. Dopo verrà lasciati dei cartelli col numero telefonici. Allora, gli appuntamenti sono questi e ve li diremo a ogni trasmissione. Boh, detto questo, passiamo alla trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi, quella di questa sera, vi ricordo che dal prossimo giovedì riprenderò le trasmissioni normali sull'analisi di Esiodo, su Teogonia Esiodea, e dopo riprenderò la lettura del libro dell'Anticristo. il discorso di oggi prendo il discorso fatto e messo su un forum di internet dove andavo a criticare una lettera di un personaggio che gli piaceva molto offendere il paganesimo e che praticamente è una sintesi delle accuse o delle affermazioni che usano i cristiani per accusarci noi, quello che facciamo, quello che affermiamo, quello che diciamo. Bene, ho preso questa lettera naturalmente e l'ho commentata. Ora io vi leggerò passo per passo, però mi fermerò anche a fare ulteriori commenti. Dopodiché io prenderò questo testo, lo elaborerò ulteriormente e lo metterò sui siti della Federazione Pagana. Vi ricordo che sul sito della Federazione Pagana, quello che c'è su digilander.yol.it/barba3, è stato messo anche il forum, cioè è stato linkato il forum dove ci sono tutta una serie di testi, anche spicci, che vengono presentati, per esempio la conclusione del dibattito che c'è stato sulla meditazione l'ho messo là perché non sono riuscito a presentarlo durante il dibattito. Tutta una serie, il testo per esempio che vi ho letto oggi alle ore 15 è sul forum, per cui ve lo potete tranquillamente anche leggere o scrivere anche dei commenti oppure scaricarvelo. Bene, quelle affermazioni di questo personaggio che si chiama Finestra, o almeno si fa chiamare Finestra perché in internet non si sa mai se il nome sia vero oppure no, fa tutta una serie di affermazioni che sono andato a commentare e le ho commentate al titolo Lezione di paganesimo politeista. Bene, allora, partiamo dalle affermazioni di tale Finestra che, nascondendosi nell'anonimato della rete, attacca ogni forma di paganesimo sperando che la conflittualità porti a proteggere l'attività di genocidio perpetrata dai cristiani. È importante che ogni pagano, vediamo un attimo, c'è una sovrapposizione di foglie, sì, che ogni pagano impari a distinguere i suoi simili non dalle etichette che si mettono addosso, ma dalle azioni che mettono in essere, in questo caso dei principi dottrinali cui fanno riferimento. Cioè, se uno si mette un'etichetta, voi superate l'etichetta e lo descrivete per i principi dottrinali che lui enuncia. Proviamo ad analizzare le affermazioni di questo personaggio, Finestra, e ricordiamo che lui inizia il suo discorso dicendo questo. Dice Finestra: denigrare una religione in base ad azioni di sicuro negative, ricordatevi che noi indichiamo nel cristianesimo il male, ma che, già detto prima, appartengono non ad una religione, ma ad un modo di essere uomini che ci vede da millenni schierati l'un contro l'altro armati, non è la religione, non è la religione a dire di uccidere, sono le circostanze e le culture belliche dei popoli a imporre trattamenti inumani e deprecabili, ma che non sono mai cambiati con il cambio di religione. Questo è quello che dice Finestra. Osservate attentamente questo discorso. Il suo significato è: gli uomini sono creati ad immagine e somiglianza di un Dio creatore. Cioè sono uguali. Che obiettivo ha chi afferma questo? Impedire che gli esseri umani pensino a se stessi come esseri che sono usciti dal brodo primordiale e che, come tutti gli altri esseri della natura, costruiscono loro stessi adattandosi all'oggettività che incontrano. Per cui esseri che escono dalla vagina della loro madre e che si adattano all'oggettività che esiste. Per cui individui che si adattano alla cultura che trovano. Il devastare per questa persona è un modo di essere uomini dal quale non si può prescindere e, secondo lei, c'è sempre stato un Zeus, un Giove, un Horus che diceva agli esseri umani di macellare i loro simili per costringere in ginocchio ad adorarli. In realtà non è mai avvenuto questo. Solo il Dio dei cristiani ordina la mattanza. Dunque, secondo questa persona, è del tutto naturale che il macellaio di Sodoma e Gomorra ordini di macellare gli esseri umani affinché si mettano in ginocchio. Ogni altro Dio, dice, prima di lui lo aveva fatto. In realtà è solo il Dio dei cristiani che fa questo. L'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, ma è venuto adattandosi alle condizioni che ha incontrato una volta nato. Le condizioni possono essere di ordine civile, religioso, condizioni educazionali, condizioni psichiche, condizioni emozionali. Le condizioni imposte dalla verità rivelata impediscono le modificazioni civili sociali. Un esempio. Tanto Finestra nella sua ignoranza non ci arriverebbe. Quando arrivò il cristianesimo a Roma, il dibattito per l'uscita dalle relazioni schiavistiche era quasi arrivato alla conclusione. Non ne testimoniano solo i discorsi di Seneca, ma la grande quantità di liberti e del diritto e dei diritti che avevano. L'arrivo del cattolicesimo, quel diritto derivato dal Dio padrone di bastonare gli schiavi, ricordiamo che è Gesù di Nazareth che ordina questo, ne ha bloccato il processo facendolo regredire al punto tale che la schiavitù poteva essere messa in discussione soltanto con l'illuminismo. Questo è il regalo dei cristiani e del loro porco profeta all'umanità. Gli uomini si adattano, quando nascono, a ciò che incontrano e l'orrore della sottomissione imposta con i ferri roventi, con la coercizione e con le minacce del cristianesimo, è quella che costruisce l'uomo. L'uomo non esiste da millenni, ma da milioni, e se non basta te lo ripeto, da milioni di anni. La volontà di scrivere la storia dell'uomo facendola nascere da migliaia di anni nasce con Orosio, ricordate, la volontà di scrivere la storia, nasce con Orosio e con il terrore cristiano. Si cancella la vita, le lotte per la trasformazione, per costruire una storia di orrore e di sottomissione dalla quale il cristianesimo trae giustificazione. Tutti quanti massacravano, tutti uccidevano, dunque anch'io ho il diritto di ammazzare, dice. Mio nonno è uscito dal brodo primordiale e i miei avi hanno affrontato le sfide della vita e dell'esistenza. Non sono stati creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Pensare che il cristianesimo faccia parte della storia dell'umanità significa negare la storia dell'umanità. Quando qualcuno vi parla dell'essere umano come se fosse creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, costui è un cristiano e cui unico scopo è stuprare gli esseri umani estraniandoli dall'essere natura dalla quale sono divenuti. Dice ancora sto Finestra, i romani di Cesare sterminarono 1 milione di galli schiavizzandone 1 altro milione, una civiltà celtica franco-belga annientata da un popolo pagano. Loro volevano obbedienza e rispetto delle condizioni accettate. Vercingetorice guidò una ribellione e fu ucciso con 1/3 dei galli francesi. C'è qualcosa da dire sui dati, ma non è importante. Ciò che fecero i romani di Cesare appartiene ai romani di Cesare. Nessuno mette in discussione che i romani di Cesare, guarda caso possesso di, fecero delle rapine nelle Gallie, come fecero delle rapine nell'Iberia. Nessun dio aveva ordinato questo. E nessun dio aveva ordinato a Cesare di fare quello che faceva. Dunque era un'operazione civile alla base della quale non stava il Dio lo vuole di cattolica memoria e nemmeno il sterminateli tutti tanto Dio sceglierà i suoi. Era un'operazione civile che nulla aveva di religioso. Dice Finestra, Cristo era di là da venire. Se il Cristo dei cristiani ci fosse stato, anziché costruire un percorso per riconoscere quelle province degli stessi diritti dei romani, come è avvenuto dopo in seguito, avrebbe ordinato come in Luca, ecco, portate quelli che non hanno voluto che io fossi il loro re e scannateli in mia presenza. A Gerusalemme i crociati e in milioni di occasioni la Chiesa Cattolica fece infinitamente peggio. Chi nasconde le proprie stragi dietro a presunte, vere o false che siano, stragi fatte da altri è un cristiano. Ed è un principio giuridico in cui un delitto non può essere giustificato dalla presenza di un altro delitto. Un delitto è un delitto e le motivazioni per cui si compie quel delitto sono quelle che vanno a qualificare la persona che lo compie. Certo, la magistratura dice qui ci sono delle aggravanti, qui ci sono delle attenuanti, ma l'aggravante che noi facciamo dal punto di vista religioso non è il fatto che noi giustifichiamo i delitti fatti da altre civiltà. Noi non abbiamo mai detto vogliamo la civiltà romana, vogliamo la civiltà greca, vogliamo la società cinese, vogliamo la società degli indiani d'America. Non vi abbiamo mai detto questo. Quello che a noi ci interessa è vedere quelle che sono le aberrazioni che vengono fatte in nome di una religione, cioè cosa una religione ordina. E quando noi troviamo delle relazioni fra gli uomini e il mondo circostante, non troviamo mai la devastazione, troviamo sempre le guerre, c'è sempre il modo di fare la guerra, il modo di rapinare, il modo di appropriare, ma non troviamo la religione, il religios, il Dio che ordina sterminateli. Questo lo troviamo solo nelle religioni monoteiste, esclusivamente nelle loro. Forse ci sarà anche qualche variabile qua e là nella storia, questo è fuori discussione, però quello che è avvenuto in questo momento è fuori discussione, che è avvenuto solo nelle religioni monoteiste. E dice questo Finestra: anche gli Aztechi e gli Inca erano sanguinari con i popoli sottomessi da cui pretendevano schiavi e sacrifici umani. Anche questo tipo di affermazione è cristiana. Appiattire le culture dei popoli, giustificare il massacro degli Aztechi e degli Inca da parte dei cattolici, affermando che Inca e Aztechi erano sanguinari, credo che i cattolici ne abbiano sterminato 50 o 60 milioni, è un'azione attraverso la quale i cristiani giustificano il loro diritto al massacro. Quelle culture appartengono a quelle culture e nessuno si può permettere di sparare giudizi per giustificare il massacro religioso dei cristiani. Cioè il fatto che quelle società avessero delle regole che noi non condividiamo, che noi non ci piacciono, come anticamente c'erano tante regole che non ci andavano, questo non significa che si giustifica una religione che ordina il massacro di chi non si mette in ginocchio. Dice ancora su Finestra: e in Oriente, di cui tutti parlano a schiovere, non so cosa vuol dire, non ne parliamo perché se ci sono delle abitudini sanguinarie sono quelle degli sciamanici tartari e mongoli e dell'impero cinese buddista. Ognuno ha gli occhi per vedere ciò che vuole. Milioni di bambini stuprati dai cattolici per ordine del loro profeta solo per il gusto di sottomettere. Io la documentazione degli ultimi 6 anni è solo una minima parte e ho documentazione di 1600 anni di cattolicesimo, non trovano riscontro in nessun'altra cultura. Le pratiche sciamaniche di tartari e di mongoli sono pratiche di rispetto nei confronti della vita, a meno che non prendiamo per buone le affermazioni secondo cui i cartaginesi sacrificavano i loro figli a Baal, come affermavano i romani, sapendo benissimo che non era vero, ma solo i cattolici avrebbero preso per buona una simile panzana. Dice ancora Finestra: oggigiorno vediamo gli epigoni della cultura orientale in Cina, dove si ordina la soppressione dei figli, in più in specie le femmine. Scrive da cani, per essere uno che ha affermato di aver fatto il classico, scrive veramente da cani. A parte il fatto che poi ha fatto il classico dai salesiani, e vi ricordo che dai salesiani si compra i diplomi vengono letteralmente comperati e molti degli esami sono fasulli. Tanto per essere chiari, se dopo qualcuno ha qualcosa da obiettare a questo e dice che non è vero, una buona indagine della magistratura potrebbe far parecchia chiarezza sui diplomati dei salesiani. Per quanto deprecabile, sì, dopo ce n'è dentro qualcuno che studia, sia chiaro questo. Per quanto deprecabile una simile tradizione, è sempre una tradizione civile che cerca il benessere degli individui nelle condizioni in cui vivono. E non invidio certo il governo cinese nel tentare di fermare una simile pratica. Sta allo Stato cinese, alla cultura di quel paese, sradicarla. Il cattolicesimo ha fatto la stessa cosa per decine di centinaia di anni. O dimentichiamo come abbia riempito i monasteri per impedire alle figlie femmine di ereditare. O i discorsi sul tempo di arrivo dell'anima nel corpo femminile, che era un invito a sopprimere la figlia femmina. È facile fingere di non ricordare, ma io, come pagano politeista, ricordo. E mentre in Cina è un discorso sociale dovuto a una tradizione che sennò è venuta concretizzandosi con la fame, è una tradizione che ha assunto una valenza di prestigio delle famiglie che sarà veramente un gran casino soddisfare. C'è un modo per soddisfare, la Cina ci prova a sradicarla sicuramente, e poi ci sono le aberrazioni da una parte, ci sono i casini, ci sono i problemi, però è indubbio che ci sia un impegno da parte del governo cinese in questo senso per impedirla. E dopo la criminalità è la criminalità anche nei comportamenti familiari. Dice ancora su Finestra: Cristo non vi è arrivato neanche per sbaglio, come forse a Eboli, dove pare egli si fermò. Aggiungo io, per fortuna, altrimenti si sarebbe comportato come si è comportato con il fico, Marco, Matteo e Luca: stragismo per il gusto dello stragismo, l'omicidio per l'omicidio. Dice ancora Finestra: finiamola di parlare di religioni come parafulmine delle umane debolezze e abitudini. I profeti o gli illuminati delle religioni parlano, ma gli uomini sono quelli che sono. Mica vero? Non è assolutamente vero. Il cattolicesimo non è il parafulmine delle debolezze umane, è il costruttore delle debolezze umane al fine di vendere miseria, carità e sottomissione. Il cristianesimo costruisce sottomissione e non tollera che qualcuno lo indichi come il costruttore della miseria che regna fra gli esseri umani. Infatti gli esseri umani hanno dimenticato il paganesimo politeista, la relazione col mondo degli dei, hanno dimenticato che essi stessi sono dei, accettando la violenza del cristianesimo che ha imposto loro di essere soggetti di carità. Se qualcuno propone questo, giustifica questo, è un cristiano. Anche le stesse problematiche, no, che avvengono all'interno del sistema sociale, dove si dice: quelli hanno distrutto la tomba, hanno distrutto il capitello, hanno distrutto la chiesa, sicuramente sono satanisti. Questo modo di affrontare le cose è un modo cristiano, che parte dal presupposto che la malvagità sia all'interno dell'individuo, e invece è un modo per scappare da quella che è la responsabilità sociale, perché in realtà esistono delle problematiche sociali, esiste una costruzione che il sistema sociale fa nei confronti dei nuovi nati, e il sistema sociale è responsabile del vuoto e della sottomissione che impone ai nuovi nati. Pertanto, cosa succede se, anziché dire la distruzione della Chiesa è avvenuta ad opera dello satanista, si dice la costruzione della Chiesa, la distruzione della Chiesa è venuta ad opera di persone che sono state distrutte dal cattolicesimo che le ha messe in ginocchio? Capite bene che la soluzione al problema è diversa, e il cristianesimo non ha nessuna voglia che si metta in discussione il suo diritto a stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti alla macelleria di Sodoma e Gomorra. Pertanto preferisce fingere che esistino satanisti che fanno i teppisti, piuttosto di riconoscere che esistono teppisti che si mascherano da satanisti per fare i teppisti. E non è una cosa da poco, è una delle cose più gravi che esistano in questo momento. Dice sto Finestra: anche i gladiatori nell'arena erano usanze pagane, come l'annientamento dell'intera fauna del Nord Africa. Allora, prima di continuare qua, ricordiamo una cosa: il termine pagano è un insulto che i cristiani hanno inventato per chi aveva una percezione diversa del proprio essere religioso. È un insulto che i cristiani nella storia, voi lo troverete, per esempio, chiamavano l'Islam pagani, chiamavano i buddisti pagani, chiamavano gli induisti pagani. Cioè, il termine pagano è semplicemente un insulto puro e semplice, che non definisce la religiosità dell'antica Roma, non definisce la religiosità dell'antica Grecia, non definisce la religiosità dell'antico Egitto, ma è solo un insulto inventato dai cristiani per insultare, per disprezzare, per denigrare chi non si metteva in ginocchio davanti a quell'urdo maiale del loro Dio. Per cui era un insulto. Noi, oggi, io, Francesco e gli altri pagani, prendiamo quell'insulto, lo riempiamo del significato della vita in base a ciò che noi percepiamo, in base a quello che noi viviamo, in base alla nostra capacità di costruire il futuro. Noi diamo il significato del termine pagano. È chiaro questo? E nessuno venga a rompermi i coglioni cercando di far diventare delle tradizioni civili delle tradizioni religiose, come questa. Anche i gladiatori nell'arena erano usanze pagane. No, erano usanze di un popolo. D'accordo o non d'accordo che si fosse, come l'annientamento dell'intera fauna del Nord Africa. Qui siamo al delirio tremens, ma insomma. Tutti i giochi, tutte le tragedie, tutte le commedie, la musica, gli spettacoli, sono tradizioni della vita. I gladiatori erano spettacoli di abilità, giocati a morte, possono non piacere. Ma il pugile che muore sul ring accade oggi dopo l'uscita dall'orrore della sottomissione cristiana. Vi ricordo che gli spettacoli che ci sono adesso si possono essere le Olimpiadi. De Coubertin è stato attaccato dalla Chiesa Cattolica perché ha promosso le Olimpiadi, non dimentichiamocelo questo, no? Per cui quello che è la sfida all'interno delle gare sportive ha potuto essere adesso perché siamo usciti dall'orrore cristiano. Gli esseri umani hanno il diritto di giocarsela mettendo o scegliendo di mettere in pericolo la propria vita. Gli esseri umani hanno il diritto di qualunque azione in base a se stesso, non sono proprietà privata di un Dio. Per cui se io decido di fare un combattimento a morte e ci muoio, sono cavoli miei. Se io decido di andare su un ponte e di buttarmi giù, sono cavoli miei. Cioè, se io prendo delle decisioni, sono affari miei. Dopo la legge è un'altra cosa, la legge civile è un'altra cosa. Però la legge civile deriva sempre dal fatto che l'essere umano è proprietà di qualcun altro. È una derivazione questa legge civile, non dimentichiamocelo. Ma in realtà io, facendo queste cose dal punto di vista religioso, riaffermo il principio del possesso della mia vita. E questo per i cristiani è intollerabile. Se un potere civile decreta una condanna a morte, si può essere contro la condanna a morte, ma non si può disquisire se a quella condanna a morte c'è una via d'uscita in arena. Si può dire che quella società civile non mi piace, ma ricordiamoci che i cristiani misero al bando le Olimpiadi condannando a morte chi vi partecipava. Furono i cristiani ad usare abbondantemente le belve per sbranare i gentili nelle arene. O ce lo siamo già dimenticati? Per quanto riguarda gli animali del Nord Africa, credo che il delirio tremens abbia preso il nostro finestra. E passiamo a un altro tipo di accusa che fanno i cristiani ai pagani. Ricordo sempre che pagano è quello che dico io, non quello che dicono gli altri. Quello che dice Francesco, quelli che dicono le persone che in questo momento ci sono. Hitler poi non lo hanno fermato i pagani. Ecco, per dire questo, nella lettera precedente a cui scrive questo finestra, io avevo detto che esistevano delle piccole organizzazioni pagane alla fine degli anni 20, inizio degli anni 30 in Germania, che non si accorsero del pericolo che comportava la presenza di Hitler e del nazionalsocialismo. Queste piccole organizzazioni di pagani, dopo il concordato fatto dalla Germania con la Chiesa Cattolica, praticamente vennero sciolte e molte dei loro militanti furono incarcerati. Allora io sottolineavo questo episodio e gli dicevo che, visto che i pagani non hanno fermato Hitler in birreria quando era piccolo, quando non aveva forza, è stato necessario fermarlo davanti a Stalingrado con 40 milioni di morti. A questo lui si riferisce. Hitler poi non lo hanno fermato i pagani a Stalingrado, ma i sovietici mandati al macello con l'MKVD che puntava in mitra a coloro si fermavano o si ritiravano di fronte a mitragliatrici o campi minati. Milioni di morti sono dovuti a questo, non ai pagani. È vero. E mi sembra di averlo detto, i pagani germanici, le piccole organizzazioni che c'erano in Germania all'inizio degli anni 30 non hanno dato molto peso a questo pazzo. È una regola del paganesimo costruire il presente partendo dal tempo che viene incontro. I pagani germanici di quei tempi non si sono accorti cosa stava succedendo e molti di loro sono morti nei campi di sterminio nazista. So che la notizia non ti è nota, infatti è semi sconosciuta questa notizia, ma io non discuto sull'ignoranza dovuta alla propaganda cattolica delle persone. I pagani non lo fermò il popolo sovietico, che ti piaccia o meno, che ne condividi o meno i comportamenti, in tre situazioni magiche precise: davanti a Stalingrado, davanti a Mosca e davanti a Leningrado. Furono tre situazioni magiche che appartengono alla vita degli individui, ma non pretendo che tu capisca quello che voglio dire. La vita vince sempre, non importa quanti sono i suoi martiri o, se preferisci, quante uova di storione vanno perdute. I pagani sono morti nei campi di sterminio insieme a zingari, omosessuali e comunisti. Dice a questa finestra: non mi sembra poi che Stalin fosse molto amico delle antiche religioni sciamaniche tradizionali presenti nelle Russie delle pianure. E io gli rispondo: ma perché tiri fuori questo discorso? Da dove ti agganci? C'è qualcosa che nascondi? Da dove parti per fare questo discorso? Chi ha mai detto che Stalin fosse amico delle religioni sciamaniche? Ti ricordo che Stalin fu educato dai gesuiti e fu dai gesuiti che imparò a gestire il potere statale. Per tua informazione, nei testi marxisti non esiste una pratica di gestione dello Stato. Dove Stalin ha imparato? Dai gesuiti, che sapevano bene come gestire il potere e l'appropriazione. Leggiti il Vangelo di Giovanni e la teoria della sottomissione. Attenzione, chi gestisce o pretende di gestire il potere come appropriazione degli individui è sempre un cristiano. Dice ancora la sto finestra: tralasciando il discorso che l'unico Stato che voleva una restaurazione pagana era il Reich con le SS, la Tungerstein e l'Annerb. Boh, chiederò a qualcuno cosa significa. Non penso che tra le varie categorie che i nazionalsocialisti vedevano male ci fossero inclusi dei pagani, stando che Himmler definì l'Inquisizione uno scempio di donne europee. A parte il fatto che l'Inquisizione cattolica fu uno scempio di donne europee, fu una distruzione della civiltà europea, al di là di chi lo dice. Cioè è un dato di fatto, non è una questione. Il nazismo, rispondo io, è cattolicesimo. L'unica religione del Reich è il cristianesimo. Il concordato firmato da Hitler non lascia dubbi. I gestori dei campi di sterminio poterono esistere solo perché da bambini frequentavano il catechismo e si identificavano col Dio padrone. La dicitura secondo cui i nazisti erano nicciani, o come si scrive, era falsa, in quanto l'unica cosa che conoscevano del superuomo, i nazisti, era la descrizione dei Vangeli del pazzo di Nazareth. Quello che sgozza che non si mette in ginocchio, quello che distrugge il fico, quello che cammina sulle acque, quello che sputa sui poveri e sugli ammalati. Il superuomo per i nazisti è quello che disprezza gli uomini, la descrizione dei Vangeli del pazzo di Nazareth, figlio del Dio padrone e padrone lui stesso, che poi a te piaccia mentire e sputtanare è affare tuo. In realtà, tutta la definizione nicciana del superuomo, il superuomo nicciano è quello che si apre una strada della vita, è quello che affronta la vita, è quello che vive in un certo modo, che si dà degli strumenti per vivere in un certo modo. La lettura del superuomo in termini nazisti avvenne per D'Annunzio e altri, cioè D'Annunzio e altre persone hanno interpretato il superuomo come il padrone, ma lo hanno potuto fare soltanto perché questo era un patrimonio dottrinale dei Vangeli, faceva parte della loro educazione. Ma Nietzsche non ha mai parlato del superuomo che possiede gli uomini. Certo, uno che magari uccide, uno che si fa strada, ma non che possiede gli uomini come se fosse bestie. Magari uno che disprezza gli uomini perché non si aprono la strada nella vita, perché si sono arresi, che ha il disprezzo per l'ignoranza, che ha il disprezzo per l'inconsapevolezza. E poi non dimentichiamo che Nietzsche è figlio del suo tempo, cioè della seconda metà del 1800, per cui prende anche lui dalla sua educazione e anche lui prende da quello che gli è stato insegnato, Non ce lo dimentichiamo questo. Comunque l'idea del superuomo nicciano non ha niente a che vedere con l'idea del superuomo nazista, perché il superuomo nazista non è altro che il Gesù di Nazareth. Questo, bisogna che sia chiaro questa affermazione, perché altrimenti non riusciamo a capire come ci sia un diritto allo sterminio per il diritto allo sterminio. Infatti soltanto il Gesù di Nazareth ordina lo sterminio per lo sterminio. Poi fa questa finestra, che ho saputo dopo un secondo tempo, che era stato iscritto alla mailing list pagana, no? Per un certo periodo è stato iscritto. Mi sembra poi che il tuo gruppo di Marostica abbia al suo interno dei contatti con i vari nuclei pagani di stampo etnonazionalista, ex appartenenti al FN di Freda o guardie padane. Mi sembra molto strano questo vigore resistenziale che non va molto di moda nelle valli del Veneto. Allora, a questo qua intanto ha già risposto Francesco, anche in altra parte, nel senso che noi non abbiamo nessun contatto, cioè non abbiamo nessuna relazione con gruppi che lui citava testualmente, e aveva citato un gruppo tipo Asgard o roba del genere di Treviso, che Francesco ha detto noi con loro non abbiamo assolutamente niente a che fare. Ma comunque, dico, mi spiace per te, ma il gruppo di Marostica, come lo chiami tu, non esiste. Esiste un centro con uno statuto depositato ed esistono degli individui che professano delle idee e dei percorsi di conoscenza e di relazione con gli dèi. I percorsi appartengono solo a loro. E loro sono i soli responsabili degli stessi. Non esiste un gruppo perché nessun gruppo può esistere nella costruzione del paganesimo. Esistono affetti, sentimenti, tensioni, relazioni col divino, ma tu non lo puoi capire, legato come sei alle relazioni di comando e di potere e sottomissione proprie del cristianesimo. Se una persona si presenta, noi l'accettiamo per quello che lei presenta. Sarà lei stessa a mostrare il suo vero volto, in base alla purezza del suo cuore e dei suoi limiti. Le merde dell'Aris e il Gris, ti ricordo che sono organizzazioni terroristiche dei cattolici che usano anche agire in internet protetti dall'anonimato, con noi si sono sempre sputtanate. Io non chiedo la carta d'identità alle persone, non chiedo di aderire ad una descrizione religiosa, chiedo un cuore puro, per quello che i sentimenti soggettivi riescono ad esprimere. In Federazione Pagana, Lino ha descritto molto bene cos'è, sto parlando del sito in internet, eh? In Federazione Pagana, Lino ha descritto molto bene cosa è accaduto quando ci ha contattati ed è diventato uno di noi. Forse è meglio che te lo leggi prima di sputtanarci, tanto questo ci sputtana lo stesso. Noi non diciamo che le persone devono essere come noi vorremmo, ma accettiamo chiunque arrivi e per come si presenta. Se tu fossi una persona religiosa, anziché un cattolico, che fa della diffamazione la sua ragione di essere, capiresti cosa intendo. Dice sempre sto finestra. In ogni caso penso che il rispetto sia fondamentale per tutte le religioni e Lev ha ragione quando parla di rispettare le chiese antiche perché al suo basamento vi sono antichi templi pagani su cui si sono edificate, chiese costruite secondo dettami alchemici tradizionali. Questo è quello che dice Finestra. Prima di tutto, rispondo io, Lev non dice quello che dici tu. Se lo avesse fatto, non avrei replicato a quanto afferma sui satanisti, ma gli avrei semplicemente sputato addosso. Lev dice che non si possono violare cimiteri o fare azioni di saccheggio. E questo non trova da solo d'accordo me, ma trova d'accordo anche Marco Dimitri dei Bambini di Satana. Nessuno vuole o invita a violare luoghi sacri. Certo, quelli come te lo desidererebbero, così potrebbero accusare qualcuno, ma non è così. Anche se dei teppisti che si mascano per ciò che non sono, spesso lo fanno. Per quanto riguarda i tempi antichi, beh, è ora che i cristiani comincino a restituire quanto hanno rubato, ogni sito e ogni pietra sacra. Questo obiettivo lo otterremo attraverso le leggi, non attraverso l'illegalità. Dove sbaglia Lev? E qui mi sto riferendo a un articolo fatto da Lev su un altro sito, nell'indicare le intenzioni di qualcuno senza nominare per nome e cognome quel qualcuno che non esprime quelle intenzioni. Se Lev mi dice che Tizio vuole fare questo, io posso essere d'accordo con lui, ma se mi dice che dovrebbe esistere un tipo che vorrebbe fare questo, io lo guardo con sospetto. E dal punto di vista giuridico si chiama procurato allarme. Dice ancora sto finestra: il sacro è un valore per ogni tradizionalista e in quelle chiese c'è il divino, poiché vi è la catena di trasmissione coi templi precedenti. Per questo è assurdo colpire delle chiese, ma è assurdo colpire qualsiasi tempio, perché ognuno, dato che siamo al 2001, non prende atto che siamo cittadini liberi di una nazione libera. O vogliamo sempre restare alle crociate? Dai retta a me. Le religioni sono fatte per capire il divino e per creare delle persone migliori nelle rispettive società. Le guerre vengono dai difetti di comprensione, non dai messaggi. In Nigeria poi il caos religioso è tale tra animisti di varia specie, voodoo cristiani mischiati tra di loro, che solo l'Islam ha una sua identità ben definita, non c'entra nulla con le religioni. Mandami pure a quel paese, tanto io sono abituato a discutere o a subire le conseguenze. Questo dice Finestra. Ciò che è sacro appartiene alla relazione dell'uomo col mondo. Ciò che è sacro per un pagano politeista non lo è per un cristiano. Un cristiano conosce solo la sottomissione al suo Dio pazzo, e tu con il tuo scritto lo hai dimostrato. Un pagano politeista vive la vita e all'interno della vita e si espande con essa. Quando tu parli di libertà oggi, nel 2001, è il regalo che ha fatto l'umanità nelle sue lotte per l'uscita dall'orrore e dalla sottomissione cristiana. O dimentichiamo la feroce lotta della Chiesa Cattolica fatta per ordine del pazzo di Nazareth contro l'istruzione ai bambini obbligatoria. Perché ricordati che la sapienza gliela ha data Dio, e allora perché studiare? Se ti interessa, è in Giovanni. Il considerare lo stupro un reato contro la persona e non contro la morale, io ci ho lasciato il sangue del mio percorso di stregoneria, affinché questo venga riconosciuto a livello giuridico. Contro un Wojtyla, il cui unico scopo era stuprare donne per ordine del pazzo di Nazareth, o dimentichiamo il concetto di verginità della Chiesa Cattolica, le persone migliori si costruiscono in relazione col divino che ci circonda, ma lo possiamo fare soltanto alimentando il divino che abbiamo dentro. Ricordo che nelle antiche religioni pagane, a prescindere dal pagano, cioè precedente al cristianesimo, il termine vergine, a parte il discorso che fece Roma con le vestali, stava a indicare semplicemente una persona che non era sposata, cioè una donna che non era di proprietà di un uomo, che è diverso. Non era la questione dell'imene, della vagina, come ce l'hanno nella testa i cristiani. In Nigeria i cattolici sogliono solo ridurre le persone a bestiame umano, dopo che con l'aiuto dei cannoni colonialisti di cui loro erano gli ispiratori, anglicani, protestanti, non fa differenza. I cattolici si aiutano con i musulmani e con gli ebrei, perché in fondo sono la stessa religione. Per favore, questi comportamenti sono cristiani. Ho capito che tu sei un cristiano. Ho capito che tu difendi i principi religiosi della Mattanza. Biffi, Nones, Ratzinger, Tonini, Tettamanzi hanno riempito internet di personaggi come te. Ma cosa ci guadagni a insultare persone? Il termine pagano non è mai esistito. Era un insulto con cui i cristiani chiamavano i gentili. Ti nascondi dietro uno pseudonimo, ma non ti resta altro che insultare. È necessario che le persone capiscano cosa è il paganesimo e come il cristianesimo sia solo un'aberrazione della costruzione dell'umanità. Tu dici che sei abituato a farti mandare a quel paese, ma in realtà ti nascondi per la vergogna dietro un pseudonimo. Solo in questo modo puoi difendere il diritto del cattolicesimo a macellare le persone e giustificare la mattanza. Non credo che Lev arriverebbe a tanto. Mi spiace per te, io indico i principi, ma tu non ci porterai a fare guerre che non siano per l'annientamento dell'orrore cattolico. E questo è quello che era stato messo su un forum per leggere, per definire quello che stava succedendo, ed è stato depennato da quel forum. Niente di grave, niente gravissimo, perché tanto ristrutturandolo questo scritto e facendo alcune precisazioni lo posso chiaramente trasformare in uno scritto da mettere sulla Federazione Pagana, e ho anche degli altri scritti di Lino da mettere sulla Federazione Pagana, probabilmente lo farò abbastanza presto. Boh, detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Diamo pure il via alle telefonate. Vi ricordo 049 700 700 e 049 700 838. Sempre in internet, visto che siamo in giro, Lino ha mandato un scritto anticlericale che ha prelevato da qualche parte. Pronto?
Pronto Claudio?
Sì.
Ecco, prima ancora alle 3, quando, perché non so, alle 3 o 4 quando hai parlato, sì, che dito del Papa che gli ha portato, che la butera nera, ti ho visto anche te allora?
Sì.
Beh, mi ha fatto veramente nervoso, c'è la butera che piangea e lui là che si compiaceva col Papa, che ridea come un matto, ma non so se te l'hai visto,
no,
bene.
Faceva veramente vomito.
Ti giuro, vomito mi vea, vomito veramente.
Sì, sì, e ho visto, mi sono rimasto angosciato anch'io, cioè veramente,
ecco,
a livello di
preparazione. Questo.
Sì, sì.
Vabbè, ciao.
Non ho altre parole. Ciao. Pronto?
San Paolo, ciao.
Ciao, dimmi.
Volevo domandarti un'informazione, sta attento. I giorni della settimana, no? Da dove prendono denominazione?
da tutti gli dei antichi.
Di quanti siamo, perché è proprio l'appalissiano che...
Mi senti? In inglese domenica si dice someday, cioè giorno del sole.
Allora, perché non li hanno cambiati, dico io? No? Hanno avuto furia di mettere ogni giorno un santo. E perché non hanno cambiato anche giorno del sole?
Non ce l'hanno fatta.
Ma prima di questa gente dei 2000 anni, io mi chiedo se esisteva il mondo o no prima, perché... Cioè, sembrano stupidaggini adesso, ma renditi conto, noi viviamo sui giorni della settimana, così perfetti, precisi, 7, è casuale questa roba qui, non...
Sì, è un calcolo per dividere, è iniziato con le fasi lunari, no? Il calcolo dei tempi, e si è visto che si divideva per 4, e naturalmente sono state scelte fisiologiche anche delle persone.
Ma non so perché non li hanno tirati più via dopo.
Non ce l'hanno fatta.
Va bene.
Tutto, ciao.
Come non ce l'avevano fatta a fare tante altre cose che dopo hanno fatto. Pronto,
mi dispiace, ma sono mia convinto che l'ha mia fatta, perché lunedì te puoi mettere luna, giusto?
Sì.
Martedì Marte, mercoledì te tocca più.
Sì.
Quindi dite che tu bravo in inglese su Sunday, cioè su sole. Beh, invece domenica che ha messo
sì.
Fino su mia.
Giorno domini, no?
Esatto, quindi in parte lui che l'ha fatta, perché ha detto i pianeti e domme e le. Come ti
esatto.
Ecco, secondo me invece in parte chi l'ha fatta, cioè l'ha nascosta un po' la verità, però ecco.
Insomma, quando si lavorava si chiamava dei pagani, quando si stava a casa si chiamava il Dio cristiano.
Esatto. Ma comunque lo mettiamo Antonio, scusa se non mi ha detto.
Sicuramente,
prima,
non
perché
sapevo.
È un po' timido quando telefono.
Non ti preoccupare.
Ciao.
Sì, in effetti anche questo è vero, cioè nel senso che il giorno del riposo, fra virgolette, che oltretutto non è mai stato un vero e proprio giorno di riposo se non nell'ultimo secolo, è stato cambiato in il giorno del sole, è stato cambiato in domenica, insomma, per cui in effetti qualcosa hanno fatto. Pronto?
È sabato? Cioè che anche gli ebrei osservava il sabato, che origini ha?
No, era sabato, sabato e Saturno.
Sole. Metto giù e ascolto per radio.
Sì, ok. Sabato è il Saturno, il nome di sabato. Poi che gli ebrei usassero il sabato, c'era il Sabaha, e c'erano anche dei termini che usavano gli ebrei, ma credo che l'abbiano fatto per assonanza il giorno di sabato, cioè con Saturno, con Sabah, che dopo è diventato nell'Inquisizione, è diventato il Sabba, e è diventato all'interno della caccia delle streghe. Però credo che l'abbiano fatto per assonanza. Naturalmente gli ebrei il giorno di Dio, cioè domenica, il giorno del Dio dei cristiani, loro cercavano di avere a che fare il meno possibile, per cui penso che sia questo tutto sommato. Adesso precisamente non lo so, sto facendo delle ipotesi, delle illazioni. Va bene, allora riprendo il discorso, Lino aveva mandato un pezzo anticlericale, no? Che aveva trovato su un sito, dove io ho tagliato l'immagine perché va bene, insomma, mi sembrava abbastanza limitativa. Il discorso è anticlericale perché tutto questo discorso che condanna il Papa, il Verbo incarnato accusa il falso del finto Papa, un vero falso sul vero falso, praticamente non è altro che un j'accusa, un'accusa di un cristiano che fa al suo papa che se è un trafficante di schiavi, se è un lazzarone eccetera, però lo mette in bocca comunque al Dio padrone, cioè al Dio che fa il giudizio universale, per cui tutte le accuse che vengono mosse in realtà sono delle accuse cristiane, cioè è un cristiano che pensa al suo Dio come buono e come giusto, cioè al suo paron come buono e come giusto, che gli fa giustizia nei confronti del Papa che è malvagio, e questo è un discorso tipicamente anticlericale, no? E vabbè, mi ho tolto tutto questo discorso qua perché mi serviva per i lavori che sto facendo, per riuscire a far capire come le nostre posizioni contro il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, non sono delle posizioni anticlericali, nel senso che per essere posizioni anticlericali bisogna riconoscere che il clero ha sbagliato. Noi invece riconosciamo che il clero ha applicato perfettamente quelli che sono gli insegnamenti del pazzo di Nazareth e li ha applicati proprio nella direzione in cui il pazzo di Nazareth indicava, cioè la distruzione dell'umanità. Ed è chiaro che non te vai a raccontare alle pecore del gregge mentre vai a portare al macello che le stai portando al macello, gli racconti tante favolette, e le tante favolette sono quelle che sono entrate nel cervello delle persone che hanno finito per macinarle e non sono più in grado di vedere il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, per quello che sono in realtà, cioè degli assassini dell'umanità, ma preferiscono illudersi che in fondo sei i preti che ha sbagliato, sei i preti che non hanno interpretato o hanno interpretato in maniera sbagliata. In realtà questo non è vero, tant'è che per centinaia e centinaia di anni, cioè fino praticamente al secolo scorso, la Bibbia, cioè finché non è stata stampata, la Bibbia non doveva neanche essere letta, cioè la gente non poteva neanche leggersi la Bibbia, perché nella Bibbia si identificava soltanto il prete. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ma per caso voi siete adoratori di Satana?
Ma tu sei stupido?
Uè, microcefalo, calma con le offese.
Sei tu che mi hai offeso, scusa, sa.
Ti ho solo chiesto, io ti faccio le domande.
Vabbè, ciao.
No.
Cioè, scusate un attimo, io parlo e stai qua insultano gratuitamente. Cioè, pertanto... cos'è che è successo? È successo che bisogna riconoscere il pazzo di Nazareth e il macellaio di Sodoma e Gomorra per quello che sono, cioè dei distruttori dell'umanità, dei saccheggiatori dell'umanità. Cioè, è chiaro che questo personaggio, che sicuramente è un cattolico, per lui tutto ciò è il diverso, è Satana. Esiste un Martino di Braga che va a descrivere gli dei pagani, e c'era anche tutto all'interno del quarto, quinto, sesto, settimo secolo. Esiste anche un decreto di Teodosio, credo che sia Teodosio, comunque ho la citazione del decreto, in cui si diceva che tutti gli dei pagani, cioè tutte le divinità dell'Olimpo, tutte le relazioni degli dei pagani non erano altro che dei demoni. Cioè si voleva comunque far rientrare tutta quella che è la relazione fra l'uomo e l'universo all'interno di una definizione del cristianesimo che è aberrazione, che è idiozia, che è demenza pura e semplice, e la storia ha dimostrato questo. Va bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e prima di lasciare a Stefano quelli che sono i microfoni, vi ricordo che il giorno 13 aprile c'è la cena del musso. Il giorno 13 aprile andiamo tutti a mangiarci la carne di musso. Vi ricordo che è una vecchia tradizione, una tradizione che ormai è decennale, dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è per celebrare un loro amico scomparso prematuramente, e fanno questa piccola cena in allegria e in gioia, perché il paganesimo è sempre allegria e gioia fra le persone. Il giorno 13 aprile, naturalmente, mettetevi in contatto. Il giorno 20 aprile... il terzo venerdì del mese invece c'è il dibattito sul ascoltare le correnti vegetative, cioè gli incontri marosticensi sulla via occidentale della conoscenza propria del paganesimo politeista. Ci è stato concesso un luogo di ritrovo, una sala, per evitare l'intervento e il ricatto dei cattolici. L'appuntamento è, siccome Nones è un povero pazzo, Nones c'è e sono dei criminali che per difendere il loro Dio devono per forza impedire agli altri di parlare. Bene, l'appuntamento è allora dalle 20.15 alle 20.40 davanti alla sede ex emittente regionale Veneta, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Dopo quell'ora un membro dell'istituto rimarrà sul posto per una mezz'ora per fornire indicazioni. Dopo di questo lasceremo dei numeri telefonici oppure troveremo un'altra soluzione per avvertire eventuali ritardatarissimi. Bon, allora appuntamento il terzo venerdì in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, davanti a sede ex emittente regionale Veneta, dove gli altri dibattiti li avevamo tenuti effettivamente. Purtroppo Radio Gamma non poteva pagare gli affitti e abbiamo dovuto cederla, naturalmente non possiamo più fruire nella sala, però l'appuntamento è là davanti e la sala non è molto distante da là, per cui appuntamento 13 aprile cena del Musso e 20 aprile dibattito sulle correnti vegetative. Ciao ancora e a risentirci a giovedì prossimo.